Allora, il vostro lettore mi ha chiesto di fare con voi un itinerario sui padri della Chiesa, questo giorno e mezzo, e ho pensato di cominciare qui, dove c'è questa chiesa dedicata a San Pietro in Montorio, dove secondo la tradizione Pietro potrebbe essere stato, e soprattutto perché si può vedere molto bene il panorama, poi voi abitate sul Gianicolo, quindi è anche facile. Noi non sappiamo dove hanno abitato tanti dei padri della Chiesa qui a Roma, e dove hanno abitato anche, lo vedremo, gli eretici. Pippo Marcione è stato a Roma, ha scritto a Roma le sue opere, così Valentino, il grande maestro degli gnostici, pensate a Papa Vittore, a Papa Cornelio e così via, cioè le persone che vengono martirizzate. Qui avete un po' il panorama, vedete l'Aventino lì in alto, con Sant'Anselmo si vede sul lato, poi più giù le altre chiese, sotto c'era il porto di Ripa, da dove arrivavano le navi da Ostia, che visiteremo poi domani. Poi lì c'era tutta la zona dei fori, li vedete Piazza Venezia con l'altare della patria. Ecco, è difficile dire dov'era, per esempio Ireneo di Lione quando viene a Roma a parlare col Papa, dove va? Noi non lo sappiamo esattamente, ma chiaramente sarà stato in questa zona, no? Quindi mi piace farvi vedere il panorama semplicemente, nonostante le case moderne, dire è successo qui, no? E in questa prima tappa, quello che vorrei farvi riflettere a partire da un piccolo studio che ho fatto su un articolo dell'allora Cardinal Ratzinger, è perché esistono i padri della Chiesa, cioè perché noi abbiamo dei padri della Chiesa. Al solito, perdonate, dovreste essere voi a insegnare a me delle cose, ma questo è il mio compito e quindi qualcosa a qualcuno di voi in particolare, no? Questa domanda è interessante perché ai tempi del Concilio era chiara, cioè se voi tornate al Concilio Vaticano II, pensate alla Nouvelle Théologie de Lubac, era chiaro che tornare alle fonti voleva dire tornare alla Bibbia, tornare alla liturgia, tornare ai padri. Cioè una persona studiava la Bibbia, Origene e il Codice Veronense. Cioè il sacramentario veronense, no? Cioè era evidente che tornare alle fonti non voleva dire tornare alla Bibbia, ma era tornare a un insieme molto più grande della Bibbia, no? Oggi c'è una differenza di atteggiamento, cioè sembra quasi che quando si studia le origini sono solamente la scrittura, no? Perché la scrittura non basta, se ci pensate, cioè questo è il grande problema e la cosa interessante di questi giorni, cioè i padri sono obbligatori o sono opzionali? Il che vuol dire, per esempio, voi come preti, come catecheti, insegnerete solo Matteo o insegnerete Origene e Agostino? Cioè noi stiamo facendo un passatempo o stiamo facendo una cosa essenziale? Il corso di patrologia che avete, gli studi, sono costitutivi della fede perché sono i padri, cioè se noi siamo orfani, oppure noi siamo figli solo della scrittura? Capite il problema, no? In qualche modo ciò che ha cambiato è stata un'interpretazione, lo abbiamo visto, in qualche modo unilaterale della Dei Verbum, che mentre la Dei Verbum parla di esegesi storico-critica e di esegesi spirituale, cioè dice che per interpretare correttamente la scrittura servono queste due metodologie insieme, il nostro tempo si è spostato assolutizzandone una e un po' dimenticandone l'altra, per cui noi non vediamo più i padri come i veri interpreti della scrittura. La prima ipotesi di lavoro, che avete qui un primo testo, no? Che fa l'allora Cardinal Ratzinger, che io condivido pienamente, dice separando scrittura e tradizione, scrittura e padri, si può arrivare al paradosso di dimenticare che la tradizione non è altro che interpretazione della scrittura. Cioè i padri noi li possiamo recuperare solo se li vediamo, non come delle figure aliene, ma come coloro che ci danno la corretta interpretazione della scrittura. Cioè ci aiutano a capire qual è il messaggio biblico, anzi come persone decisive, cioè io per leggere Genesi non ho bisogno solo di Westermann, di Alonso Schekel, di Venin e così via, ma io ho bisogno di Agostino, io ho bisogno di Girolamo, ho bisogno di Origene, cioè se io non passo anche tramite loro, in realtà la mia esegesi di Genesi sarà non pienamente autentica, no? Questo testo, lo vedete all'inizio, a pagina 1, siamo a circa 15 righe dal basso, l'importanza dei padri non può dipendere semplicemente dalla loro antichità, cioè non basta dire che una cosa è antica, quindi vale perché è antica, perché sono delle cose non valgono niente. Cioè, il criterio dei padri deve essere più forte, deve essere teologico, deve essere in qualche modo un criterio di comunanza con l'origine. Cioè, deve essere talmente dentro l'origine cristiana, altrimenti sarebbero dei padri adottivi, dei padri inutili, cioè dei non padri, no? E Ratzinger fa questa ipotesi che i padri possono essere visti come la risposta alla proposta della fede, cioè è come se noi abbiamo nella rivelazione della scrittura Dio che parla e nei padri abbiamo la risposta adeguata. Voi sapete che il Concilio ha dato questa immagine di fede: la fede è la risposta giusta, Dio parla. Che cos'è la fede? La fede è quella risposta adeguata, no? Gli avete ascoltato due anni fa l'esempio che facevo, no? Se una donna, una ragazza va dal padre e dice mi sposo, se il papà dice chi se ne frega, la risposta è inadeguata. Cioè, se Dio manda suo figlio, la risposta adeguata è la gioia. Se voi andate a dire ai vostri genitori voglio diventare prete, il dire brontolare, piangere, arrabbiarsi è una risposta inadeguata dei genitori. Cioè, la risposta adeguata della persona deve essere che meraviglia dinanzi al bambino. Cioè, la risposta è una cosa che appartiene alla presenza, cioè sono come due facce della stessa medaglia, no? E sottolinea questo testo, padre, lo vedete a pagina 2 intorno alla decima riga, noi possiamo chiamare legittimamente padre solo qualcuno di cui ci riconosciamo figli. Quindi se noi chiamiamo Agostino padre perché noi diciamo io da te ho ricevuto la vita, se noi chiamiamo Origene, Girolamo, vedremo altre persone, Ireneo, eccetera, perché noi sentiamo che la nostra fede dipende da lui, no? Scherzando, qualche volta mi è capitato di parlare con le vecchiette, quando le vecchiette vi dicono padre, potrei essere sua madre, cioè perché noi siamo più piccoli, in realtà non vi ascolterà mai. Dico no signora, sono io che sono padre, quindi lei è mia figlia, non sono io suo figlio, perché quando uno esce dalla figliolanza e dice io sono tuo padre, in realtà non ti ascolterà, non ti obbedisce, non fa quello che tu dici, no? Chiamarli padri non è una formula semplicemente teologica, storico-scientifica, ma è dire io dipendo da voi. E in che cosa consiste questa paternità concretamente? Questo articolo aiuta a precisare quattro aspetti, in realtà sono molti di più, ma questi quattro sono per me talmente chiari, talmente evidenti e belli da farci capire già tantissimo. Li vedete al numero C, C1. Prima cosa per cui i padri sono per noi padri: i padri sono coloro che hanno stabilito il canone delle scritture. Cioè, noi in realtà non abbiamo solo la Bibbia, ma abbiamo la Bibbia come i padri ce l'hanno data. Già nella scelta dei libri ispirati, poi nella traduzione, poi nella trasmissione del testo. Ma il canone è decisivo, cioè il canone da chi è determinato? È determinato dai primi secoli della Chiesa. Voi sapete che non c'è un concilio che stabilisce il canone fino al Concilio di Trento. È talmente ovvio che i libri ispirati sono quelli che qui a Roma, nelle varie comunità, pian piano, vedremo, Ireneo lo dice a Lione, sono quei quattro Vangeli, cioè non c'è discussione, quando c'è la messa si leggono solo i quattro Vangeli. Così a Lione, così è a Genova, così è a Lutezia Parisiorum, così è a Gerusalemme, così è a Antiochia. Cioè le comunità in maniera, se volete, osmotica, senza una decisione dall'alto, cominciano a leggere solo quei quattro Vangeli. Perché oggi noi diciamo al biblico c'è il professore dei sinottici, il professore di Giovanni, il professore di San Paolo e non c'è il professore degli apocrifi, per esempio? Perché i padri hanno stabilito questo. Cioè il biblico dipende dai primi secoli, dipende dai padri. E i padri hanno, lo vedremo poi pian piano nell'itinerario, ma lo diciamo sempre nel primo punto subito, i padri hanno una caratteristica che leggono l'Antico Testamento sempre in maniera cristologica, cioè tengono unito Antico e Nuovo Testamento. Quindi non c'è mai solo Mosè, solo Abramo, solo Isacco, ma c'è Mosè tipo di Cristo, Isacco tipo di Cristo e così via. Pensate, solo per farvi un esempio, sapete che io sono viziato della catechesi perché è il mio compito attuale, pensate alla, per esempio quando noi presentiamo Abramo Isacco, nella catechesi si vede che noi non conosciamo più le esegesi dei padri, cioè per i padri la figura più importante è Isacco, non è Abramo, perché è Isacco che è figura di Cristo, non è Abramo, perché Isacco è Dio non vuole che muoia Isacco perché darà suo figlio Gesù. Cioè, per un padre, quando si legge Genesi, non si parla certo di Abramo, ma poi l'attenzione si sposta sul figlio, perché il figlio amato, il figlio che Dio ama, è il figlio della trasfigurazione. Cioè, quelle parole dicono che come Abramo ha un figlio amato, cioè un padre e un figlio, così Dio Padre ha un figlio prediletto che è Gesù Cristo, no? E questo fra l'altro è quello che aiuta a spiegare Genesi. L'altro giorno un prete mi diceva che aveva parlato ai bambini di Abramo e Isacco, e un bambino gli ha posto la vera domanda. Il bambino gli ha detto: senti, a me non mi interessa niente, a me mi interessa questa cosa, ma Isacco cosa gli ha detto a suo padre quando ha capito che lo stava per uccidere? Cioè, il bambino ragiona a partire da dei punti di vista che sono più elementari dei nostri. E allora io poi dicevo a lui: devi spiegare che appunto è proprio l'immagine che Dio non vuole. Dio, mentre prima c'erano i sacrifici umani, Dio ferma Abramo e dice: verrà un giorno in cui capirete che Dio non vuole, come nei Maya, negli Aztechi, come in l'inizio di Troia, per cui bisogna immolare la figlia di Agamennone, non vuole questo, ma darà lui il sacrificio, no? È la lettura tipologica. Sapete che una delle questioni chiave dell'esegesi patristica è che ogni brano dell'Antico Testamento è figura di uno del Nuovo, e i padri riprendono questo dalla lettera agli Ebrei, riprendono questo da Cristo stesso. Cioè, Cristo legge il servo di Yahweh come figura di se stesso. Dice che lui è la vera interpretazione del servo di Yahweh. Nella trasfigurazione lui è il vero Isacco. Cioè, i padri hanno coscienza che il Nuovo Testamento è il compimento dell'Antico. Se voi ci pensate, è rarissimo trovare un catechista che dice che Mosè è figura di Cristo. Cioè, Mosè ti dà l'arca dell'alleanza perché la presenza del Tempio è di Cristo. Cristo è il vero Tempio, la vera presenza di Dio. Lui riceve i comandamenti perché il vero comandamento è il comandamento dell'amore, e così via. Cioè, che le figure non sono figure isolate, frammenti di storia, ma sono l'anticipo della storia successiva. I padri dicono questo. Seconda cosa che i padri ci danno, quindi ci danno il canone e la consapevolezza che l'Antico Testamento, letto in chiave cristologica, è parte dell'unica scrittura. Secondo punto, lo trovate a pagina 3, C2, i padri ci danno il credo. Cioè, al di là del singolo concilio, pensate per esempio il simbolo degli apostoli, e prima ancora il simbolo interrogativo: credi, credete nel Padre, credete nel Figlio, credete nello Spirito, rinunciate a Satana. Noi non sappiamo chi l'ha scritto precisamente. Noi sappiamo che al Tevere Pietro, Paolo, Aquila, Priscilla scendevano, battezzavano, così nei fiumi o nei ruscelli di Genova, no? Per me una cosa importante, piuttosto che l'immersione, la cosa importante, come sapete, nella Chiesa antica è l'acqua corrente. Cioè, non si battezza in acqua stagnante. La cosa importante, perché il fiume? Perché i fiumi erano belli, non erano come adesso questi pieni di topi di fogna, pieni di schive. Era l'acqua che scorreva e che era sempre fresca, no? Ed era proprio l'idea che l'acqua ti dava la vita, no? Il credo, cioè dire Padre, Figlio, Spirito Santo, e poi quindi il credo degli apostoli, e poi il credo niceno-costantinopolitano, e così, e i vari credono. Chi è che ha stabilito la regola fidei come la chiave ermeneutica di interpretazione di tutta la fede della scrittura? Sono stati i padri. Noi siamo figli dei padri perché a messa noi diciamo le loro parole. Credo in Dio Padre Onnipotente e così via, e tutto quanto il credo, sia che diciamo quello battesimale a Pasqua, sia che diciamo quello degli apostoli, sia che diciamo quello niceno-costantinopolitano, noi diciamo la loro fede. E voi capite che sono veramente padri. E di nuovo, se ci pensate, uno dei drammi della catechesi e della predicazione, lo abbiamo visto altre volte, che noi quando parliamo della Bibbia non parliamo del credo. Noi parliamo di Genesi 3, no, spesso non parliamo del peccato originale. Parliamo di Genesi 1, non diciamo credo in Dio Padre, creatore onnipotente. In questi video io mi sto divertendo a mostrare come i catechisti fanno disegnare i bambini la natura e non la creazione. Cioè, il catechista è tutto contento che il bambino dice le foglie su una pagina, su un altro gli animali, su un altro il sole e la luna, su un altro... ma non ha mai disegnato Dio il bambino. Cioè, non ha disegnato io credo in Dio Padre, creatore onnipotente, ma ha disegnato io amo la natura. La natura è bella, che non è esattamente la stessa cosa, no? Perché il credo, cioè si legge Genesi senza passare dall'articolo io credo in Dio Padre, creatore onnipotente. Terzo punto che noi di cui noi siamo figli dei padri è la liturgia. Gesù non ha detto come dove si doveva fare la messa. fate l'atto penitenziale, fate la liturgia della parola, l'offertorio, fate un canto d'inizio, fate un canto finale, metteteci il santo. Pensate che noi, sono cose ovvie per voi, no? Noi abbiamo ancora Kyrie eleison in greco, amen, alleluia, maranatà, abbiamo le parole antiche dell'aramaico, dell'ebraico, abbiamo il latino, abbiamo l'italiano, abbiamo... I padri che cosa fanno? Danno la struttura alla liturgia, ne danno fra l'altro varie, ma è incredibile che le varie liturgie della Chiesa antica concordano sull'essenziale. Nonostante alcune varianti, è la stessa liturgia, cioè una persona riconosce il ruolo della parola, il ruolo della consacrazione, la comunione, come mangiare il corpo di Cristo, il chiedere perdono, il pregare e l'intercessione. Cioè la liturgia a noi sembra così una cosa normale, no? Chi è che ha stabilito la liturgia? Me l'avete sentito dire, no? La liturgia, si potrebbe dire, è l'opera d'arte più grande che la Chiesa abbia fatto, cioè è più bella di questa chiesa di San Pietro Toro, che è bellissima, il tempietto del Bramante che adesso vedremo, che è meraviglioso, no? Queste sono vere opere d'arte, no? Ma se uno ci pensa, la Divina Commedia è un'opera d'arte, c'è anche un testo scritto. Come hanno messo, come hanno collegato Genesi e l'Immacolata Concezione, cioè la Madonna e insieme ci hanno messo Genesi, il peccato di Adamo, come hanno fatto a mettere insieme quelle due cose? E la manna nel deserto e poi dopo il Gesù che dà il pane di vita e poi dopo l'Eucaristia che dice questo è il mio corpo e poi dopo la distribuzione dell'Eucaristia e poi dopo il silenzio e poi l'inginocchiarsi e poi... Cioè la liturgia nasce da questo mistero di vita che è la storia dei padri che l'hanno formata per noi. Nell'esperienza, nella riflessione, nella prassi, nell'ascolto della scrittura e così via. La quarta e ultima cosa che sottolinea questo articolo è la teologia. La teologia come riflessione che cerca di entrare nel mistero di Dio e che riflette, che usa il logos. Runner, uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma certamente Runner è un discepolo di Origene, di Agostino, cioè è uno che non prende solo la scrittura ma ci riflette sopra, cioè i padri hanno capito che la fede è una riflessione su ciò che Dio ha rivelato, per cui l'uomo cerca Dio e cercando di penetrare questo mistero, di scrivere sopra, di capire, di pregare, di pensare, di tutto quanto questo. E ancora noi potremmo aggiungere tante altre cose, potremmo aggiungere la carità, la diaconia, pensate il diaconato, no? La strutturazione del ministero, pensate la catechesi, il catecumenato, le quattro colonne del catechismo della Chiesa Cattolica che sono il catecumenato della Chiesa Antica, lo vedremo, il rapporto con la politica, cioè in che senso il cristiano non si taglia fuori dalla storia, ma però per ora basta questo, cioè capire come sono i nostri padri. Io penso che voi lo sapete, no? Vi aiuto solo a capirlo un po' meglio, no? Cioè l'itinerario di questo giorno e mezzo è per ridire, già io di questo sono soddisfatto, su questo cioè dire Origene è mio padre e io come figlio ne parlo ai nuovi figli, cioè io come prete nell'omelia non potrò fare un'omelia senza citare almeno un padre della Chiesa, almeno, ma non per dire ho studiato Origene, faccio il dotto, sono il prete fico che è colto, no, perché io devo far vedere alla gente che questa gente era saggia e la mia saggezza è la loro. Fa riferimento, lo vedremo anche ai santi, cioè entrare in quella tradizione della Chiesa dove la scrittura si commenta con coloro che l'hanno vissuta, commentata e capita. Capita, commentata e vissuta, se volete, uno può girare le cose come volete. Bene, allora cominciamo poi con la visita di questa chiesa. Allora facciamo qui una tappa per accennare ad una figura che poi vedremo criticata da Ireneo, che è appunto Marcione, e cercare di capire come gli atteggiamenti di Marcione sono in realtà molto presenti anche nella nostra situazione attuale, non sono solamente dei personaggi antichi, ma sono viventi oggi nelle correnti teologiche e antiteologiche che noi abbiamo, no? Se voi guardate a pagina 3, Marcione fu membro della comunità romana, e addirittura donò tutti i suoi beni alla Chiesa di Roma, finché la Chiesa di Roma lo espulse e gli ridette i beni, proprio perché non voleva i beni di una persona eretica. Noi appunto non sappiamo dove ha vissuto, guardate il panorama, ve lo potete immaginare da qualche parte, qui davanti a voi o un po' a destra, diciamo in questa zona, no? E è morto intorno al 160 dopo Cristo, mentre la sua esclusione dalla comunità avviene nel 144, quindi siamo intorno al 150 dopo Cristo, no? Noi non abbiamo degli scritti completi, ma abbiamo il titolo della sua opera che si chiamava Antitesi, e già questo è indicativo, perché tutto il lavoro di Marcione è contrapporre il Dio del Nuovo Testamento al Dio dell'Antico. Si potrebbe dire che il motivo di questa contrapposizione di per sé è interessante, cioè Marcione era così colpito dalla novità di Cristo che qualsiasi cosa non fosse Cristo gli sembrava vecchia. Quindi l'ebraismo, l'Antico Testamento, la creazione, era completamente rigettata, cioè secondo lui il Dio del Nuovo Testamento era così nuovo da non poter essere quello dell'Antico. Il Dio della misericordia, del perdono, eccetera, era in frattura totale con l'Antico Testamento. E, von Arnach, un teologo protestante liberale, siamo a metà, verso la fine di pagina 4, la seconda parte, no, verso la fine, verso metà in basso, in tutte le antitesi non sembra ci fosse un termine più ricorrente di nuovo. Un Dio nuovo, una nuova divinità, un nuovo inaudito regno, Cristo che porta il nuovo perché porta a se stesso, Cristo nuovo dominatore, nuovo signore degli elementi del creatore, nuove dottrine di nuovo Cristo, nuove virtù di Cristo, nuovo documento della potenza del bene di Cristo, nuovo precetto che è quello di perdonare i peccati, nuova istituzione di Cristo con la soppressione del sabato, nuova bontà di Cristo, diversa pazienza di Cristo, Paolo nuovo garante, lo spirito novità del testamento, nuova creatura. Cioè questa parola nuovo, nuovo testamento, era talmente insistita che era come se il mondo fosse cominciato la fede a partire da Cristo, cioè tutta la realtà precedente era espulsa, no? E Giustino, contemporaneo di Marcione, vivono insieme a Roma, scrive in fondo a pagina 4, vi è un certo Marcione dal Ponto, perché lui viene dal Ponto, il quale tuttora insegna ai suoi seguaci a credere che esiste un altro Dio superiore al creatore. Costui in mezzo ad ogni genere di uomini con l'aiuto dei demoni è riuscito a far sì che molti, costui Marcione, pronuncino bestemmie e neghino che Dio sia creatore dell'universo. Allora il Dio dell'Antico Testamento era il Dio creatore, ma questo Dio era da disprezzare. Questo comportava un'idea di svilita di incarnazione, cioè siccome il mondo materiale era un mondo corrotto, in realtà la presenza di Dio nel mondo era sulla linea di quello che poi si chiamerà docetismo. Sapete che docheo in greco vuol dire l'apparenza, l'avete studiato miliardi di volte in cristologia. Marcione confessava una cristologia docetista, cioè Cristo sembrava fosse uomo, ma in realtà non lo era veramente. Ed è interessante che le eresie antiche non negano la divinità di Cristo, vedremo che i Vangeli apocrifi sono a favore della divinità di Cristo, negano l'umanità, cioè il problema è che l'umanità di Cristo non è possibile perché la carne è troppo lontana da Dio, questa è l'idea di Marcione e dell'agnosi di quei secoli, no? Cioè questa frase è bellissima di Tertulliano a pagina 5 dal De carne Christi, Tertulliano difende la carne di Cristo, Marcione è insofferente dell'attesa ed il suo Cristo discende dal cielo in un batter d'occhio, cioè non è che si fa carne, bambino, cresce, ma vuole, cioè Dio che interviene saltando la natura, la materia, le tappe umane, no? Pensate quando noi abbiamo, c'è un'idea magica di chiesa, di sacerdozio, dove non devi studiare, non devi lavorare, non devi faticare, cioè Dio fa le cose senza la carne, no? Senza il travaglio della carne. Togli di mezzo, dice, questi censimenti di Cesare, che ci disturbano sempre, questi alberghi disagevoli, cioè la grotta dove è nato Gesù, famosissima questa frase, questi panni sporchi, cioè Marcione dice, ma possibile che il bambino Gesù ha fatto la cacca e la pipì nei pannolini? Cioè io i panni sporchi di Cristo non li voglio vedere, la cacca di Gesù non è possibile. Queste mangiatoie non certo confortevoli, si chiamano dura presepie in latino, se la schiera degli angeli ha intenzione di onorare il suo Dio di notte, faccia pure, i pastori farebbero meglio a badare le pecore e i magi si risparmino pure la fatica del lungo viaggio, possono tenersi il loro oro, cioè sono gli angeli che adorano Cristo, ma non certo i pastori e i re magi. E potremmo dire che, l'ho messo, questa è una mia riflessione, in fondo a pagina 5 e a pagina 6, ci sono tre questioni che emergono con Marcione, che sono questioni che noi abbiamo oggi, no? Prima cosa, il rapporto fra creazione e salvezza. se ci pensate, io insisto, i video che ho fatto sono su questo apposta, i primi, la creazione è scomparsa dalla catechesi. Cioè noi cominciamo la catechesi parlando di Marco, parlando di Gesù, che per certi aspetti va anche bene, ma la creazione non esiste più. Dio ha veramente creato l'uomo, sì o no? Cioè, ha senso il Salvatore se l'uomo non è stato fatto da Dio, se viene dalla scimmia? Che rapporto c'è fra creazione e salvezza? Marcione lo spezza, cioè a Marcione interessa la salvezza, la creazione non gli importa niente, non parla del Dio creatore, o se ne parla, ne parla per dire che è una cosa senza senso, no? Seconda possibilità, la possibilità di una incomprensione dell'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento è sostanzialmente inutile, ma perché è inutile? Perché parla di un'altra cosa. Se voi ricordate, sicuramente l'avete studiato a scuola, il documento sull'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, della Pontificia Commissione Biblica, voi vi ricordate, lo ritroveremo poi dopo, che lì Ratzinger fece una introduzione a quel documento e cita esattamente Marcione, cioè dice, l'esegesi storico-critica che cos'è? In qualche modo è un retaggio dell'esegesi marcionita, perché apprezza l'Antico Testamento ma lo ritiene diverso da Cristo. Cioè l'Antico Testamento non parla di Cristo, non ha niente a che fare con Cristo, sono due cose diverse. Noi non troviamo nell'Antico Testamento qualcosa che ha a che fare con il Nuovo Testamento. E quindi, diceva von Harnack nell'Ottocento, in realtà l'Antico Testamento oggi è inutile. L'Antico Testamento in realtà non serve a comprendere la vera fede, no? E legato a questo c'è il rifiuto dell'unità della scrittura. Cioè la Bibbia non è una, mentre la tipologia dei padri, Isacco, Cristo, Mosè, alleanza, Cristo, comandamento, tempio dell'antica alleanza, tempio di Cristo, tempio del cristiano che è lo spirito che abita in sé, c'è continuamente una relazione. In realtà Marcione spezza l'unità dell'Antico e del Nuovo Testamento, no? Diceva von Harnack, in questo brano citato appunto nella lettera introduttoria al documento sulla interpretazione della Bibbia, rifiutare l'Antico Testamento nel secondo secolo, cioè al tempo di Marcione, fu un errore che la Grande Chiesa giustamente ha respinto. Conservarlo nel XVI secolo fu un destino al quale la Riforma ancora non poté sottrarsi. Conservarlo però ancora nel protestantesimo, a partire dal XIX secolo, come documento canonico, dello stesso valore del Nuovo Testamento è la conseguenza di una paralisi religiosa ed ecclesiale. Von Harnack, che è un teologo liberale protestante, arriva a dire che in nome del Gesù, che è l'amore, il perdono, contro la legge, contro il ministero, contro l'Antico Testamento è oramai inutile, è una palla al piede e va buttato via, no? Invece il documento parla di questa realtà di Cristo come punto di riferimento di tutte le vie dell'Antico Testamento. E quindi chiaramente il tema della creazione è un tema che diventa centrale, cioè solo se Gesù è il creatore del mondo, solo se il Verbo è il creatore del mondo, l'incarnazione ha un senso. L'incarnazione è l'incarnazione di colui che insieme al Padre ha fatto l'universo intero. Questo è il mistero dell'incarnazione. L'incarnazione non è il piccolo, ma l'incarnazione è il grande che si fa piccolo, cioè l'incarnazione è l'unione dell'infinito, del trascendente e insieme della piccolezza dell'uomo che vengono a stare insieme. Mentre Marcione prende il grande e butta via il piccolo, non li riesce a mettere insieme, no? Vedremo più avanti che Ireneo di Lione fa questo lavoro di contestazione di Marcione che professava queste dottrine. Allora, contemporaneamente a Marcione, a Ireneo, che passa a Roma, vive a Roma il più grande maestro degli gnostici, che si chiama Valentino. Lo gnosticismo è un fenomeno che, secondo gli studiosi più accreditati, deve essere datato al secondo secolo dopo Cristo. Cioè, al di fuori di questo fenomeno, che è un fenomeno chiaramente post-cristiano, si può parlare di gnosi in generale, c'è una gnosi del mondo dell'estremo oriente, eccetera, ma lo gnosticismo, come noi lo conosciamo, è un fenomeno chiaramente post-cristiano. E uno grande studioso, Gaetano Lettieri, dello gnosticismo, dice che la cosa evidente è che lo gnosticismo è un modo di rileggere il Vangelo di Giovanni. Voi sapete che lo gnosticismo si caratterizza per una serie di emanazioni successive, di eoni, per cui dal primo, da Dio, si emana una serie di sostanze divine, di cui la più importante è Sofia, che Sofia è un altro dei nomi di Cristo. Sapete che Santa Sofia di Costantinopoli è la Santa Sapienza, che è Cristo, cioè è la sapienza creatrice dell'universo, ma sono oramai distaccate da Dio. Dentro Sofia, secondo la gnosi, avviene il peccato, quindi il peccato è eterno, sta nel mondo di Dio, e allora Sofia deve scendere in terra per riprendere la parte spirituale che è entrata nel mondo e salvarla dalla materia. E dice Lettieri a pagina 7, lo gnosticismo che cosa presuppone? L'affermazione straordinaria che Gesù il Nazareno è il Logos preesistente ed è l'unigenito, il monogenes. Cioè lo gnosticismo è una riflessione su questo movimento, questo dinamismo che è interno a Dio, no? E il primo commento che noi abbiamo del Vangelo di Giovanni non per niente è fatto da uno gnostico, Eracleone. Cioè il primo commento che c'è nei primi secoli, il commento completo al Vangelo, viene proprio da un maestro gnostico. Come il Marcione, lo gnosticismo rifiuta la creazione e la storia come cose importanti, cioè la creazione non può essere una cosa positiva perché non è spirituale, e così la storia non ha significato, e c'è un'idea di salvatore che salva se stesso. Cioè in realtà nello gnosticismo non c'è un salvatore e un uomo che ha bisogno di essere salvato, ma nell'anima dell'uomo è come presente una parte stessa della divinità che è stata bloccata dalla materia. Allora la Sofia di Cristo viene apparentemente in terra per prendere quella parte di noi che è già divina, e quindi è un salvatore che salva se stesso, e questa parte è presente soprattutto nelle anime elette. Cioè c'è una parte dell'umanità che è un'umanità materiale, ilica, che non avrà la salvezza. E c'è una parte di umanità che è quella che ha invece una presenza vera di Dio, che è l'umanità spirituale, e la si intravede già nella carne materiale dal modo in cui fanno filosofia, pregano e così via. Quali sono le conseguenze di questa filosofia, di questo modo di pensare che noi ritroviamo di nuovo anche oggi, no? Innanzitutto che l'umanità è divisa in due grandi gruppi, cioè ci sono i grandi maestri spirituali e c'è la feccia dell'umanità, la povera gente. Secondo me è molto interessante, uno dei temi più caratteristici, io penso che emergerà nel tempo, di Papa Francesco è il popolo di Dio. Cioè Papa Francesco è una persona che ama la gente così com'è. Voi sapete che noi abbiamo delle correnti catechetiche che puntano ad avere dei gruppi formatissimi, che fanno l'ex divina, conoscono la carità, vivono i percorsi. Paolo Francesco dice: c'è un bambino a battezzare, voletegli bene, c'è un bambino della comunione, c'è un papà, c'è un morto. Cioè la Chiesa non è fatta da eletti, ma è fatta da tutti. Invece lo gnosticismo pretende che la gente normale non sia in grado di capire il cristianesimo, non sia in grado di capire, ma il cristianesimo abbia come due parti, una parte banale e una parte alta solamente per le persone in grado di giungerci. E in questa maniera si nega l'aspetto del cristianesimo per tutti, del cristianesimo come un dono che viene offerto a qualsiasi persona, no? E la seconda cosa interessante è che lo gnosticismo rovescia le figure. Cioè nello gnosticismo, siccome la creazione è cattiva, allora chi lotta contro la creazione diventa buono. Pensate a Giuda, nel famoso apocrifo di Giuda, che è un Vangelo gnostico, no? Voi sapete perché Giuda è il vero apostolo secondo il Vangelo di Giuda? Perché Giuda, facendo morire Gesù, toglie la sua carne e permette all'anima di Gesù di salire in cielo. Quindi la figura negativa diventa la figura positiva, mentre gli apostoli sono in realtà i nemici di Gesù. Cioè le figure vengono contente rovesciate. Adamo, che ha peccato, è buono, e viceversa. Cioè ognuno è il contrario di quello che dovrebbe essere. Pagina 10, finisco con questa breve citazione. È ricorrente la tentazione gnostica. Si può sintetizzare nella pretesa di avere qualcosa di divino in noi. Il senso di estraneità e di distacco e anche di superiorità nei confronti del mondo, il rifiuto della Chiesa cattolica come chiesa di psichici, dicevano gli gnostici, cioè come chiesa di massa, mentre invece la vera religione, la vera gnosi è conoscenza elitaria di pochi, di eletti. Vedremo in che maniera Ireneo combatte anche la gnosi di Valentino e degli altri da qualche parte della città. Da qui brevissima sosta, sapete che Torquato Tasso fu chiamato dal Papa a Roma perché lo voleva incoronare poeta come già Petrarca e abitò qui dove è Sant'Onofrio, dove stiamo andando, però poi fu colto da una malattia e quindi di fatto morì a Roma senza ricevere questo titolo, e la tradizione vuole che Torquato Tasso venisse qui a passeggiare, a pensare, a meditare, a scrivere. Ed è interessante che in questo luogo precedentemente era venuto San Filippo Neri con i giovani, gli adulti dell'oratorio, e era uno dei luoghi dove avveniva la predicazione, le storie dei santi. Quindi voi immaginatevi qui intorno, con questo grande albero, diciamo, i canti, la predicazione, eccetera, tramite i racconti della Bibbia e la storia dei santi, no? Noi abbiamo in San Filippo Neri una persona che riesce a raccontare la vita di Cristo tramite tanti santi, no? Altre volte vi ho detto che uno dei drammi del nostro tempo, secondo me, è che noi raccontiamo solo la storia di Francesco d'Assisi, no? Mentre già Papa Francesco racconta almeno quella di Ignazio e di Francesco, cioè racconta due storie, no? Cioè già nella sua persona sono presenti due grandi santi in unità, e c'è il discernimento di Ignazio e c'è la semplicità, la gioia di Francesco, no? Cioè è evidente che la santità è pluriforme, no? Se i nostri bambini pensassero che l'unico santo è San Francesco, vuol dire che nessun prete lo è, perché noi non viviamo, per esempio, senza denaro, mentre Francesco non usava il denaro, no? Cioè sono forme di santità diverse. E questo racconto della pluralità delle forme di santità è fondamentale. Io penso, per esempio, che i padri della Chiesa andrebbero raccontati ai bambini alcuni episodi di alcuni santi, di alcune figure dei primi secoli. Li aiutano ad avere un quadro globale di questa realtà.
La parte bassa di Baldassare, per si mette la parte sopra di tutto il ritmo della scuola, si può aiutare in questo tempo, in quel tempo di rappresentare il bambino, ci fa capire qualcosa dell'incarnazione. C'è anche un Antonio Romano, che poi andremo a vedere tante altre. Notate che nel bambino, questo è tipico del Novecento, si vedono i genitali. E addirittura la Madonna, quel bambino nella lettura d'Egitto, sono la nascita, la versione dei pastori, la fondazione d'Egitto, è come se indicasse. Che cosa vuol dire? Cioè, non è l'idea della forza, ma l'idea della debolezza. Quel bambino è talmente debole che è come tutti gli uomini della terra. Per esempio, Mantegna dipinge la circoncisione. Nel Rinascimento ci sono delle prediche dei predicatori del Cinquecento che spiegano che Gesù ha dato il sangue, ci ha amato non solo sulla croce, ma ci ha amato quando è stato circonciso, ci ha amato quando ha preso il latte, ci ha amato quando era debole, quando... cioè è ogni gesto della vita, è incarnazione ed è Pasqua. Noi abbiamo spesso una cristologia spostata molto sulla Pasqua, cioè Cristo dà la vita per noi a Pasqua, no? Nel Rinascimento Cristo dà la vita per noi perché si fa uomo. Ogni singolo momento, la sua debolezza, il suo essere come un bambino, questa umiliazione, vi ricordate che Marcello diceva non è possibile vedere i pannolini di Gesù, invece il Rinascimento dice è da Gesù con i pannolini che si vede il suo amore, il sacerdozio della vita cristiana. Noi vediamo l'amore non solo nei grandi momenti, ma li vediamo nella banalità del perdersi per rendere bello una aiola, per fare un canto fatto meglio, per rendere l'oratorio. Cioè è tutto che viene preso, è la carne che viene presa dal mistero dell'amore, no? E quindi si sottolinea con questo gesto. Io pensavo che la Madonna del Collegio Capranica, all'altare dove noi preghiamo, che è della scuola d'arte romano, io non ci ho mai fatto caso finché non l'ho studiato sui libri. Cioè tu vedi la Madonna che mette la mano e lui dice, ma non è così. E vuol dire esattamente questo, guardate mio figlio quanto è debole, guardate mio figlio che è veramente uomo, cioè è un uomo come tutti quanti gli altri, si è fatto veramente carne, no? E ha già versato il sangue in qualche modo, già l'idea di tutta la vita. E sopra vedete invece la gloria, cioè questa umanità diventa gloria, cioè l'umanità della Madonna, Cristo la incorona, ci sono tutti quanti i santi e poi gli angeli e così via, viene portata all'Altissimo, quindi tra l'Altissimo e l'umanità, tra il Padre e il Figlio, c'è veramente una relazione, non è un'immagine apparente. Qui nella cappella iniziale destra avete un'annunciazione di Antoniazzo Romano, che è un pittore umanistico del periodo dell'umanesimo, data del Novecento, infine mi raccontavano, non lo sapevo, che Sant'Ambrogio nella liturgia ambrosiana è la circoncisione, festa proprio per la circoncisione, e e Sant'Ambrogio dice ha già versato il sangue per noi.
Primo sangue che
dove capite è una rilettura del Kerigma sulla totalità della vita di Cristo, cioè Cristo ha versato ogni giorno il sangue per noi, non l'ha versato solo sulla croce, no? È una correzione di tutta la vita di Cristo che viene presa a partire da questo mistero del mondo. Qui avete appunto due vele, l'annunciazione, la vela di sinistra del Padre e l'angelo in ginocchia, e la Vergine che accoglie il dono dello Spirito e accetta che realmente il bambino si incarni, no? A me piace molto, quando parlo dello Spirito Santo, piace molto far notare che mentre nelle religioni orientali essere spirituali vuol dire uscire dalla carne, no? Un monaco è spirituale perché non mangia, invece noi nel credo diciamo per opera dello Spirito Santo si è fatto carne, cioè il contrario, no? E San Paolo arriva a chiamare lo Spirito di Cristo, cioè essere spirituale vuol dire essere cristiani, cioè chi vive la vita carnale nell'amore, uno sposo che fa l'amore con la moglie è spirituale, un prete che governa bene la sua parrocchia è spirituale, cioè fa una cosa carnale, ma la capacità dello spirito è di entrare nella carne e di rinnovare, non è di portare lontani dalla carne, ma di vivere la carne con lo sguardo dello spirito. Vedete che lo spirito scende perché sia concepito il bambino nel grembo del carne.
E qui avete perché poi dopo il convento si unì a un gruppo di persone che seguivano Girolamo come maestro spirituale, avete tre lunette del Domenichino, contemporaneo di Caravaggio, sulla storia di San Girolamo, quindi sempre sui padri della Chiesa. Vedete una prima cosa interessante, il battesimo di Girolamo, perché ve l'ho già raccontato, dopo Costantino non è vero che la gente si battezzò da bambino, ma anzi cominciano a rimandare il battesimo, cioè il periodo post-costantiniano, siccome la gente sa che per battezzarsi, dopo essersi battezzato, poi bisogna vivere per esempio il matrimonio in maniera seria, bisogna avere una sola donna, allora si preferisce non battezzare. Alla Girolamo si battezzò adolescentulus, cioè Girolamo è uno dei padri che non è stato battezzato da bambino pur venendo a genitori cristiani, perché è vissuto dopo Costantino. Sarà poi un secolo dopo Costantino che si diffuse, che si tornò al battesimo dei bambini che era negli anni precedenti, cioè nel secolo di Costantino si interruppe la prassi della battesimo dei bambini, per esempio Basilio, Gregorio di Nissa, Paolino di Nola, Ambrogio, Agostino, eccetera, non sono battezzati i bambini ma si battezzano più avanti negli anni, no? Qui avete Girolamo è questo maestro di lettere, cioè un maestro umanista che traduce dal greco in latino la Vulgata e dall'ebraico in teoria, ma in realtà è una persona che poi vive in penitenza a Betlemme, no? Sapete che a Betlemme, a fianco della basilica della Natività, c'è il monastero di Girolamo Paolo Stocchio, no? Allora Girolamo nel Rinascimento viene visto come il personaggio che è a favore delle lettere, ma poi si pente di essere letterato perché deve essere cristiano, e ha sempre le lettere e Cristo presenti, no? Pensate a Antonello da Messina, che c'è per esempio dentro lo studio Girolamo. Girolamo è uno studioso, la teologia razionale, cioè la ragionevolezza, lo studio che entra, ma insieme è un penitente, no? Allora qui si dice che lui racconta a Eustochio che salì al cielo e Gesù gli disse: tu non sei cristiano ma sei ciceroniano. Allora vedete il libro di Cicerone che lui rinnega, però se poi guardate la lunetta dopo c'è lui appunto che fa penitenza nel deserto, però mentre fa penitenza cosa fa? C'ha i libri sull'altare, cioè c'ha il crocifisso, sta scrivendo la traduzione, quindi sta imparando l'ebraico, il greco, l'aramaico eccetera per poter tradurre, no? e Gerolamo probabilmente non sapeva bene il greco, copiava Origene su questo e lo criticava, era morto da molto tempo prima, era terribile, come sapete Gerolamo era una persona che scriveva parolacce, critiche, c'era sempre con tutti in maniera molto dura, no? Ma noi tramite lui abbiamo il dono della cosiddetta Vulgata, cioè abbiamo la traduzione latina della Bibbia, la lingua del volgo appunto, cioè la Bibbia passa dalla lingua di Dio, il greco, passa alla lingua del popolo, la lingua latina, perché la Bibbia deve essere letta in una lingua che i fedeli che non sanno più il greco la possono comprendere, no? Ed è interessantissimo che quel passo famoso del concilio della Dei Verbum, che dice, sapete che di Gerolamo, ignoratio scritturarum ignoratio Christi est, cioè chi ignora le scritture ignora Cristo, è un brano che la Dei Verbum usa in maniera molto intelligente per invitare noi preti a far conoscere la scrittura, no? È un testo che dice che noi dobbiamo nutrirci e nutrire il popolo continuamente di scrittura, ma in realtà se voi andate a livello, diciamo è un paradosso, cioè la Dei Verbum utilizza questo testo in senso allegorico, cioè come se Gerolamo dicesse dovete leggere la Bibbia, no? Ma se voi lo andate a leggere nel suo contesto originario, che è il prologo di Isaia, è un prologo in cui Gerolamo dice: chi non si accorge che Isaia sta parlando di Gesù non capisce la Bibbia. Cioè, se io ignoro Cristo, non capisco la scrittura. Cioè nel testo originario Gerolamo gioca sul doppio significato della noi da un lato dobbiamo conoscere la scrittura, ma d'altro canto per conoscere la scrittura dobbiamo accorgere, lui dice che Isaia è il primo evangelizzatore, cioè è colui che sta preparando la venuta di Cristo, quindi sta proclamando il Vangelo di Cristo che viene, no? Chiaramente è Isaia la parte dell'Emanuele, no? Quindi è interessantissimo, no? Cioè noi abbiamo la scrittura e abbiamo un'interpretazione della scrittura. E sapete che quando nel Concilio di Trento, l'abbiamo detto, quando fu dichiarato il canone delle scritture, perché Lutero aveva dei dubbi sul, per esempio, lettera di Giacomo, le opere, la fede, no? Lutero aveva dei dubbi, la chiamava la lettera di paglia, perché lì si diceva che non bastava la fede, ma servivano le opere, no? La Chiesa sentì lì per la prima volta il bisogno di definire il canone. Quale criterio fu utilizzato? Che è l'unico criterio ancora vivente? Sì, i testi che si usano nella liturgia, cioè la Vulgata, sì, disse il Concilio di Trento, i testi che sono nella Vulgata sono ispirati da Dio, per esempio la finale di Marco, la finale lunga di Marco, perché è canonica? Perché Gerolamo l'ha tradotta in latino, il latino è stata letta nelle chiese, quindi il popolo l'ha sempre ritenuta ispirata. L'adultera di Giovanni, che probabilmente non è originario del Vangelo di Giovanni, perché fa parte? Perché i deuterocanonici? Perché i testi? Perché le parti lunghe greche? Perché l'Ester greco più lungo dell'Ester ebraico? Perché la Chiesa lo ha letto, lo ha commentato, lo ha predicato. Quindi il criterio di dire la Vulgata non è per dire che la Vulgata vale più di altri libri. Non è una vera traduzione, ma perché la Chiesa ha usato nella sua quod semper quod ab omnibus quod ubique, no? Cioè è stato sempre usato questo, no? E voi sapete che noi paradossalmente proprio per questo non abbiamo un canone del singolo versetto, cioè qual è la 70, non so, il Salmo 109, se noi lo traduciamo è diverso. Se voi prendete la Bibbia Cei, è un paradosso, secondo me è un errore a livello catechetico, però ci sono due libri di Ester, cioè c'è la versione ebraica e la versione greca. Qual è quello ispirato? La Chiesa non l'ha mai deciso, non ha mai sentito il bisogno di specificare quale dei due è quello ispirato, no? Ma lo legge perché è stato sempre letto. Quindi noi abbiamo bisogno della tradizione per capire la Bibbia, non abbiamo la lettera della Bibbia. La Chiesa non ha definito la lettera della Bibbia come per esempio nel Corano, no? Dice il Signore al mio Signore, tu sei mio figlio, da sempre ti ho generato, no? Se prendete il Salterio di Bose, quel salmo c'ha due versioni, cioè quando lo si canta si dice cantiamo la versione greca o cantiamo la versione ebraica. Qual è quello originale? A voi la risposta.
Cioè noi recepiamo il soggetto che in realtà nel significato è
dobbiamo conoscere, esatto, perfetto. C'è un piccolo articolo sugli scritti, se lo volete leggere, che ho scritto su questo, perché l'ho letto e dico, ma è incredibile, non può essere che... E lui dice questo, cioè, che io voglio presentare ai miei lettori, ai miei ascoltatori, Isaia come colui che parla di Cristo. quindi ignoratio scripturam, ignoratio Christi est.
A livello catechetico poi vuol dire concretamente che dobbiamo stare attenti a non accanirci nel chiedere ai catechumeni una conoscenza di qual tipo di scritture,
certo,
perché questa progredisce nella misura in cui progredisce nella scrittura.
Giustissimo, frase di Gregorio Magno, no? Ma il che non toglie che abbia peso anche quello che il Concilio dice, cioè il Concilio è la prova che tu devi fare delle interpretazioni allegoriche e non solo storiche, cioè il Concilio usa quel testo per dire leggete la Bibbia. Bene, veniamo all'ultima tappa della mattinata, sembra di sì, e facciamo un ripasso di Ireneo, anche qui un ripasso di cose che sapete. Appunto Ireneo, a me piace ricordare questo fatto, che venne a Roma, e venne a Roma per portare la lettera dei martiri di Lione, e poi scrisse a Roma per la questione della data della Pasqua quando divenne vescovo. Chissà che venendo a Roma da Lione, anzi sicuramente sarà passato da Genova, cioè a me piace molto mostrare come queste figure non sono così lontane, cioè Ireneo uno lo cita chissà dove, e uno che è sceso a piedi, avrà attraversato le Alpi a qualche valico, probabilmente avrà fatto la Via Aurelia, sarà arrivato e poi sarà tornato indietro, quindi a Genova sarà passato due volte almeno, salendo e scendendo, no? Quindi non è un personaggio romano genovese, però è stato, come dire, passato, noi uno nell'anniversario di Ireneo potrebbe dire festeggiamolo anche qui, è un modo di manifestarlo veramente vicino, no? Allora che cosa fa Ireneo? Se chi volesse seguire qualche cosa siamo da pagina 11 in poi. Allora, Ireneo per prima cosa, nel contro l'eresia, adversus hereses, lui se la prende con gli eretici perché non parlano alla luce, cioè loro tengono nascoste le cose, se volete l'esatto contrario di quello che appare oggi. Ireneo è importante per spiegare chi sono gli apocrifi. Già altre volte vi ho detto, non sapete che la parola apocrifi vuol dire nascosti, apocrupto, criptico, nascosto. Se voi chiedete alla gente chi è che ha nascosto gli apocrifi, la gente vi risponde a Roma, è stata Chiesa, è stato Costantino. Cioè l'idea è che noi abbiamo nascosto per cattiveria delle cose. In realtà la parola apocrifo sta dentro i Vangeli apocrifi, cioè sono loro che si definiscono nascosti. Per esempio il Vangelo copto di Tommaso dice Vangelo nascosto di Tommaso, che Gesù dette in segreto a Tommaso, che Tommaso dette in segreto ai suoi discepoli e che i suoi discepoli in segreto hanno conservato fino ad adesso, no? Quindi non è stata la Chiesa che li ha nascosti, ma sono loro che dichiarano di averli tenuti nascosti. E perché questo? Perché essendo i Vangeli apocrifi scritti dopo i Vangeli canonici, l'unico modo per farli sembrare antichi era dichiarare che loro li avevano tenuti nascosti e li avevano fatti emergere 100 anni dopo i Vangeli canonici. Quindi questo procedimento del nascondimento è una finzione letteraria per far credere che è antica una cosa che è recente. Se voi pensate, non ricordo se ve l'ho già detto, il codice Da Vinci di Dan Brown usa lo stesso procedimento, cioè la persona che conosce il segreto che Gesù in realtà era il marito della Maddalena e che i figli erano i re Merovingi di Francia, solo lui sa questo segreto, qui non è la Chiesa che lo sa, è lui che lo sa, ma lui non lo vuole dire. Anche quando viene ucciso, sapete che il codice Da Vinci comincia con lui che viene ferito a morte, si chiude dentro il Louvre e lui sta morendo, ma neanche allora lo vuole rivelare, si mette a forma dell'uomo di Leonardo da Vinci per rivelare, perché solamente un suo amico possa capire il messaggio segreto e mantenerlo segreto. Lui è un professore del Louvre, studia i manoscritti antichi, eccetera, ma non ha mai scritto una pubblicazione per dire che Gesù era sposato con la Maddalena. Cioè che Gesù è sposato con la Maddalena deve restare segreto, lo devono sapere solo loro. Allora Ireneo dice, ma perché voi tenete nascoste le cose? Io sarò quello che prende la volpe, che si nasconde in mezzo alle frasche, tirerò fuori quello che voi dite e la gente capirà che voi dite delle menzogne. Cioè ciò che è segreto lo rendo pubblico. Voi tenete segrete le cose e quindi l'adversus hereses è il tentativo di raccontare cosa scrivono veramente gli eretici perché tutti sappiano e si rendano conto della menzogna di queste cose che vengono tenute nascoste, no? Per esempio a pagina 11 abbiamo tentato di mostrare l'informe misero corpo, siamo a metà pagina, l'informe misero corpo di questa subdola volpe rendendolo manifesto. Infatti non ci sarà più bisogno di molti discorsi per demolire la dottrina di Marciano di Valentino una volta resa manifesta a tutti. Cioè, io vi racconto cosa loro dicono e voi capite subito che è una cosa che non ha motivo di essere, no? Invece, sottolinea, punto successivo, la tradizione della Chiesa è pubblica. Cioè la Chiesa ha sempre detto ciò che aveva ricevuto, perché il comando di Cristo è di rendere pubblico tutto. Infatti, se gli apostoli avessero conosciuto misteri segreti, quello che pretendono gli apocrifi, gli gnostici, Marcione, che avrebbero insegnato a parte, di nascosto ai perfetti, certamente prima di tutto li avrebbero trasmessi a coloro ai quali affidavano le chiese stesse. Cioè, se un apostolo, Giacomo, Giovanni, aveva un messaggio segreto, ma vi pare che lo diceva a voi, non lo diceva a me, che mi aveva scelto come successore, no? E notate questo, è interessante farlo notare alla gente, come dire, la Chiesa rende pubblici i Vangeli nel momento in cui è perseguitata, lo vedremo con Giustino, cioè la Chiesa parla pubblicamente di Cristo a rischio della morte. Quindi la Chiesa non ha il potere di tenere nascosti gli apocrifi, ma anzi la Chiesa fa la fatica di dire, in un momento di persecuzione, quello che veramente è e pensa di essere. E poi sottolinea che le eresie sono recenti, in fondo a pagina 12, prima di Valentino non c'erano i discepoli di Valentino, cioè prima che venisse Valentino non c'è uno scritto precedente a Valentino che dica le idee della gnosi. Prima di Marcione non c'erano discepoli di Marcione, cioè mentre la Chiesa esisteva da prima di Valentino di Marcione e diceva queste cose, invece queste idee sono nate dopo. Come sapete, Ireneo è uno dei più antichi che attesta l'esistenza dei quattro Vangeli oramai riconosciuti nelle chiese. Infatti Ireneo è il primo che assegna i quattro animali dell'Apocalisse ai quattro Vangeli, i quattro evangelisti. Del resto, pagina 13, i Vangeli non possono essere né più né meno di questi. Infatti lui fa un paragone con le quattro regioni del mondo, i quattro venti, eccetera. È naturale che essa abbia quattro colonne che soffiano da tutte le parti le incorruttibilità e vivificano gli uomini. Perciò è chiaro che il Verbo, artefice dell'universo, ci ha dato un Vangelo quadriforme. E poi collega in maniera diversa dall'attuale, in Ireneo ancora non è chiaro il legame fra Luca, cioè sono un po' cambiati a sua maniera, ci si metterà un po' di tempo a arrivare al legame stabile Luca-Vitello, Matteo-Uomo, Marco-Leone e Giovanni-Aquila, no? E quindi è evidente che, lo sottolineava prima quando parlavamo col vostro rettore, si potrebbe dire che il canone nasce dal basso, cioè Ireneo non è un vescovo che dice dovete avere questi quattro Vangeli, ma riconosce che in tutte le chiese, nella Gallia, nel Lazio, spontaneamente i cristiani hanno riconosciuto quei quattro Vangeli come conformi alla predicazione di Cristo. E contrariamente a Marcione, all'Agnosi, difende il valore della creazione. Siamo a pagina 14 per chi vuole leggere. Feriscono mortalmente gli eretici insegnando a bestemmiare contro Dio che ci ha creati e ci nutre e a non credere alla salvezza dell'uomo. Cioè il dire che l'uomo non viene salvato nella sua carne è una bestemmia, e allora arriva a dire la famosa frase che la gloria di Dio è l'uomo vivente e l'uomo è nato per vedere Dio. Cioè, la carne dell'uomo è la gloria di Dio e la carne dell'uomo è ciò che vedrà Dio. Noi vedremo Dio con la nostra carne. Cioè, è tutta l'umanità che viene assunta a vivere questo. Possiamo finire con la frase di Ireneo che è a pagina 15, l'ultima della parte alta della pagina, dice, è meraviglioso questa affermazione, gli uomini sono spirituali grazie alla partecipazione dello spirito, ma non grazie alla privazione ed eliminazione della carne. Cioè l'essere spirituale non vuol dire togliere la carne, ma vuol dire mettere lo spirito nella carne. Adesso noi andremo a mangiare, potremo mangiare in maniera spirituale, cioè godendo della creazione, o potremo mangiare in maniera peccaminosa, ma non è il mangiare o il non mangiare che farà la differenza, ma la differenza sarà fatta se noi godremo degli spaghetti a partire dallo Spirito di Dio o disprezzeremo in maniera sciatta, scialba, senza lodare Dio, senza renderci conto della bellezza, quel cibo e non percependo che viene da Dio. Quindi mangiare gli spaghetti può essere un atto spirituale. Ci deve essere lo spirito senza necessità di togliere gli spaghetti, anzi conservandoli nella gloria di Dio.
Questa sezione del museo, dei Musei Vaticani, che si chiama Museo Pio Cristiano, è particolarmente preziosa per renderci conto di come i primi cristiani del tempo dei padri della Chiesa usavano l'arte. Quindi rispetto agli scritti, alla liturgia, alla catechesi, abbiamo qui un testimone complementare, un testimone materiale della loro vita. E a me sembra importante innanzitutto dire una cosa che, di cui ne ho già parlato in generale con voi, ma secondo me vale la pena sottolinearla qui in particolare in maniera specifica su Costantino e la parte precostantiniana. Di solito si tende a dire che l'arte cristiana, le chiese, i battisteri, eccetera, nascono dopo Costantino e sono in qualche modo un segno della concessione del potere nei confronti del cristianesimo. Costantino è una figura chiave per capire i padri della Chiesa e per capire la nostra vita. Se la presenza pubblica del cristianesimo, per esempio una chiesa, un'opera d'arte, eccetera, fosse qualcosa che è legato semplicemente al potere, al desiderio di comandare la vita pubblica, eccetera, noi dovremmo abbandonarla. Perché sarebbe una cosa contro Gesù Cristo, sarebbe una cosa che va contro quello che è il portato evangelico, no? In realtà invece noi ci accorgiamo che l'arte nasce prima di Costantino, l'arte cristiana, perché i cristiani hanno un bisogno innato di dire se stessi. Cioè, come Giustino scrive l'Apologia all'imperatore, lo vedremo, come Ireneo scrive il Contra Hereses e così via, così i cristiani dicono: noi crediamo nella resurrezione, noi se seppelliamo un morto siamo convinti che questa persona andrà nel paradiso e vedrà Dio, no? E nel pagina 16 dei fogli, per chi vuole, avete una parte di un articolo che ho scritto per un libro di antichità cristiane, dove si sottolineano quanta documentazione noi abbiamo dell'esistenza di chiese, addirittura di basiliche, prima di Costantino. In realtà visibile ne è rimasta una sola, che è la chiesa di Dura Europos, è una chiesa con battistero che sta nell'estremo est della Siria, è una casa dei cristiani. Sapete che all'inizio i cristiani celebravano nelle case, ma pian piano quella casa si evolve verso una vera e propria chiesa. Questa chiesa ha già le pareti affrescate con il buon pastore, con le donne al sepolcro e così via. Perché evidentemente nel 256, abbiamo la data precisa perché nel 256 la città fu abbandonata perché arrivarono i persiani. La sabbia, la coperta, l'hanno tirata fuori dalla sabbia gli archeologi, quindi è esattamente come era rimasta in quell'anno, quindi siamo circa 60 anni prima di Costantino. In questa piccola cittadina, assolutamente insignificante rispetto a Roma, i cristiani avevano già una chiesa affrescata, piccola, ma chiesa con battistero, quindi non battezzavano più nei fiumi, ma battezzavano dentro una costruzione costruita apposta, no? Pensate cosa può essere avvenuto a Roma, sebbene noi non possiamo vederlo, prima di Costantino. Nella confutazione di tutte le eresie, uno scritto attribuito a Ippolito Romano, di cui vedremo l'ipotesi di una statua che potrebbe ritrarlo, e Ippolito Romano ci dà questa notizia fondamentale, che nell'anno 200 d.C. già la Chiesa di Roma possedeva il cimitero di Callisto. L'anno 200 vuol dire 110 anni prima di Costantino. Cosa era successo? Che la Chiesa di Roma voleva seppellire i suoi morti, voleva seppellirli insieme, voleva seppellirli vicino alle tombe dei papi, e allora, pur essendo illecita come realtà collettiva, è un mistero romano del diritto, che c'è una legge ma poi nessuno la osserva, dovremmo sentire gli esperti del diritto che voi avete fra di voi. Cioè, succede questo, che lo Stato ha una legge che dice che la Chiesa non è riconosciuta pubblicamente, ma la Chiesa ha una proprietà collettiva, cioè il Vescovo di Roma è responsabile di un cimitero. E nell'anno 200 c'è del riferimento, il Vescovo nomina un diacono di occuparsene.
Perché questo? Cioè, pensate che cosa vuol dire avere una parrocchia, cioè perché un parroco non è uno che va per le strade ma gestisce una parrocchia, un oratorio, una casa parrocchiale, delle stanze di riunione, un cimitero, una rettoria, un oratorio? Perché i cristiani sentivano nativamente il desiderio di avere dei luoghi per la loro gente, per loro stessi, non come proprietà del vescovo, ma come qualcosa di utile alla comunità. Se per capire questa cosa, un esempio che io faccio sempre, per esempio con i catechisti, pensate quando in un quartiere periferico di una città non c'è una chiesa, no? La gente dà i suoi soldi, anche se sono genovesi, dà i soldi perché gli interessa avere una chiesa? Perché quella chiesa non è per la bellezza del parroco, ma è per il matrimonio di mia figlia, per il battesimo di mio nipote, per il funerale del mio bisnonno e perché i miei bambini possano giocare. Cioè, se io non ho un luogo, di fatto tante cose sono impossibili, no? Questo cimitero di Callisto è talmente conosciuto, lo vedremo poi parlando di San Lorenzo, il vostro patrono della cattedrale, che Sisto, il papa dei tempi di Lorenzo, viene catturato e ucciso con 4 diaconi dentro il cimitero di Callisto, perché il magistrato romano sa che i cristiani vanno lì. San Lorenzo viene preso nel cimitero di Callisto 5 giorni dopo perché il magistrato sa che Lorenzo si occupa del cimitero di Callisto, cioè l'autorità romana sa che lì vanno i cristiani. Quando finisce la persecuzione, sale al trono l'imperatore Gallieno, siamo nell'anno 262, Gallieno fa un editto di restituzione, cioè restituisce le proprietà ai cristiani. È interessantissimo questo termine che usano gli storici, sempre la Chiesa è illecita, ma l'imperatore restituisce alla Chiesa le sue proprietà, cioè segno che era oramai nell'anno 260, 50 anni prima di Costantino, era normale che la Chiesa possedesse dei beni. Eusebio di Cesarea ci racconta che l'imperatore Aureliano si trovò nell'anno 275 d.C., quindi se ci avviciniamo a Costantino, siamo a circa 30 anni prima di Costantino, ci fu una questione ad Antiochia perché due vescovi erano in lotta su quale fosse il vero vescovo responsabile della Chiesa. Allora il magistrato romano stabilì che il vero vescovo era quello in comunione con Roma, e gli dette la chiesa più importante di Antiochia, cioè disse nella chiesa di Antiochia ha diritto di stare questo vescovo. Nei verbali della persecuzione Diocleziano, siamo nel 303, siamo oramai vicinissimi a Costantino, addirittura si usa la parola basilica, cioè più volte quando vengono interrogati i cristiani, dove avete trovato le sacre scritture, dove avete nascosto il libro delle scritture, si dice nella basilica dov'è la cattedra. Cioè addirittura già la chiesa si chiama basilica 10 anni prima che il Costantino salga al potere. E nel Lattanzio, che parla della morte dei persecutori e della vittoria di Costantino, Lattanzio racconta che a Nicomedia, che era l'antica capitale d'Oriente prima di Costantinopoli, l'imperatore Diocleziano dall'alto del suo palazzo vedeva la chiesa dei cristiani e discute se distruggerla con le asce o se farla bruciare. Porfirio, un filosofo pagano, racconta, trovate a metà di pagina 17, anche i cristiani, imitando le costruzioni dei templi, edificano case grandissime all'interno delle quali si riuniscono per pregare, sebbene niente impedisca loro di fare ciò nelle loro case, perché è chiaro che il Signore ascolta dappertutto. È un testo circa dell'anno 260-270, cioè i pagani, i filosofi, sanno che i cristiani hanno delle costruzioni. E infine, ultimo dato, Ottato di Milevi, che parla della crisi donatista, racconta che quando il vescovo donatista venne a Roma in quegli anni, negli anni di Costantino, la Chiesa Cattolica di Roma aveva già 40 chiese, mentre i donatisti non avevano ancora neanche una. E allora dice, voi siete arrivati per ultimi, voi non avete neanche una chiesa per adunare i fedeli, avete 4 gatti, noi cattolici abbiamo 40 chiese. Perché mi soffermo su questi dati, se volete anche in maniera pedante, no? Perché per me questo è fondamentale, cioè i cristiani fanno sarcofagi, bassorilievi, affreschi, catacombe, chiese, battisteri, canti, libri, liturgie, prima che Costantino li autorizzi a farlo, perché fa parte della loro vitalità. Il Papa Francesco ne parla proprio nell'Evangelii Gaudium, c'è un passaggio all'inizio, mi sembra sia il numero 11, dove lui riprende senza dirlo San Tommaso d'Aquino e dice il bene tende per sua natura a diffondersi, bonum diffusivum sui, cioè se una cosa è bella si racconta, si dice, non si può tenere per sé, è una cosa che deve girare, deve circolare, no? Le cose brutte, squallide si nascondono. Perché noi abbiamo queste cose, che sono alcune pre-costantinane, altre post-costantinane? Perché è normale per i cristiani dire quello che loro pensano, che credono, perché è bello quello che loro sperano, amano e credono, no? Se volete, se voi avete una parrocchia che non evangelizza, che non organizza eventi, non fa cultura, non fa canti, non dipinge affreschi, vuol dire che la vostra parrocchia non ha niente da dire al mondo. Cioè, se una parrocchia ha qualcosa di significativo, parla, comunica, si esprime, fa film, fa video, va su Facebook o non ci va, cioè non è importante, ma comunque si comunica, non è chiusa. Qui noi vediamo questa cosa a livello semplice, possiamo partire da questo famosissimo sarcofago, che è il sarcofago cosiddetto dogmatico. Questo è un sarcofago, lo vedete, di grandi dimensioni, però non è di qualità alta come gli altri che abbiamo visto. Notate la differenza fra questa forma molto, molto rozza rispetto a quelli che abbiamo visto bellissimi dall'altra parte, no? Sono due persone, qui si vede che probabilmente a quei tempi, vedremo poi dopo un sarcofago non terminato, lo scultore scolpiva tutto il sarcofago, poi dopo arrivavano le persone, lo compravano e gli faceva il ritratto definito nel momento in cui morivano. Questo potrebbe essere stato fatto, non c'è stato il tempo, cioè probabilmente sono morti, non c'è stato tempo di finirlo perfettamente a questi volti appena abbozzati, no? Viene chiamato dogmatico, questo è un sarcofago appena dopo Costantino, viene datato intorno al 325, al tempo del Concilio di Nicea, perché noi abbiamo la rappresentazione della Trinità, in maniera ancora molto rudimentale, cioè i cristiani cercavano come rappresentare le tre persone, no? Voi vedete che qui è chiaramente la creazione di Adamo ed Eva, cioè c'è Adamo che invade la scena successiva, che invece è Caino e Abele, no? C'è il cacciatore e l'agricoltore, il grano, no? Quindi c'è Adamo che sta addormentato, qualcuno tira fuori da Adamo, tira fuori Eva, e questo è il figlio, Gesù Cristo rappresentato con la barba, il figlio di Dio al momento della creazione, no? Il padre, Dio padre, che è la figura più importante, cioè è l'archè della Trinità, poggia la mano sulla spalla del figlio e ha il gesto della parola, vedete, questo è il gesto dell'adlocuzio, cioè il gesto con cui la scultura romana diceva silenzio perché parla l'imperatore. Sarebbe l'altra mano, ma cioè è il gesto del silenzio, dire io devo parlare, voi dovete tacere, no? Il cavallo di Marco Aurelio ha questo gesto in cui l'imperatore chiede dall'alto della sua sapienza il silenzio, no? Ma il gesto si prolunga nel braccio del figlio, quindi il figlio si volta verso il padre creando l'uomo ad immagine e somiglianza del figlio, e in maniera rudimentale viene rappresentato lo Spirito Santo dietro il trono del padre, che sostiene, che completa la creazione. Voi sapete che a Nicea si disse solo credo nello Spirito Santo, cioè tutti gli articoli successivi furono specificati a Costantinopoli, perché a Nicea il vero problema era che il figlio era della stessa natura del padre, era homoousios, no? Sotto abbiamo una raffigurazione che ha una cosa simile, vedete che ci sono due figure che in qualche modo sono simili, no? Uno potrebbe pensare quello sotto è San Giuseppe. Invece, voi vedete, qui sono i re magi che arrivano, i re magi sono tre perché portano ognuno un dono, c'è la Madonna che ha appena partorito il bambino, nell'iconografia paleocristiana la Madonna è il trono del bambino, cioè la Madonna è importante in quanto trono su cui il bambino si siede, e dietro potrebbe essere apparentemente Giuseppe, ma voi vedete che questo re mago indica tre stelle, che fa riferimento ad una antica profezia, non è semplicemente la stella cometa, è la profezia sorgerà una stella del profeta Balaam. Allora gli archeologi dicono probabilmente questo non è Giuseppe, ma è il profeta Balaam che ha fatto la profezia che viene riconosciuta dai magi, che riconoscono che veramente lo Spirito ha parlato per mezzo dei profeti, no? È un'ipotesi, ma è interessante perché farebbe, se fosse vero, fa comprendere come i primi cristiani cercano di dire la Trinità. La dicono con le opere di Atanasio d'Alessandria, ma cercano di dirlo con questa scultura e con questa scultura.
Scusa, in mezzo a Adamo e Eva chi ci sta? Quello lì?
Quale? Questo?
Sì, no, quello a destra.
Questo? Questo è il figlio.
Questi sono Adamo ed Eva?
No, questi sono Caino e Abele. Questo è il Signore che accoglie l'offerta di Caino. Cioè, è Adamo invade... Questa è una scena. Questa è una seconda scena. Cioè, le scene sono tutte attaccate, solo che in questo modo primordiale ancora di rappresentare, questa parte qui invade la scena, qui dovresti tagliare, no? Quindi in realtà Adamo dovrebbe stare più in qua, ma per fare il trono fatto bene spostano Adamo nella scena successiva. Mi spiego? E se voi guardate si completa, cioè che cosa abbiamo qui, per esempio, è chiaro che il taglio è qui, no? Noi abbiamo questa è probabilmente l'acqua che viene tramutata in vino, quindi questo è Cristo che con il suo bastone cambia, qui abbiamo la moltiplicazione dei pani, i pani sono sempre dipinti con la croce, cioè è il pane in cui loro vedono l'ultima cena, non è una rosetta semplicemente romana, ma è il pane eucaristico, no? E qui abbiamo probabilmente la donna che tocca la Maddalena, che sta toccando e lavando i piedi di Cristo. Cioè vedete come il Vangelo viene detto, cioè io vado a trovare il morto e vengo illuminato dal Vangelo che mi parla. No? Sotto avete come luogo centrale Daniele in mezzo nella fossa dei leoni, perché Daniele rappresenta la persona che è nella morte, ma interviene l'angelo a salvarlo, e se voi ricordate si parla nella Bibbia di Abacuc, che viene mandato, preso da un angelo, a portare il pane al profeta per dargli il cibo, e di nuovo è il pane eucaristico, cioè il pane segnato dalla croce. Così qui avete la cattura di Pietro, il gallo, il tradimento, e il cieco che viene, si toccano l'occhio e viene guarito. Quindi viene rappresentata la storia del Vangelo, ma già c'è il dogma. Cioè c'è la storia biblica, ma Genesi e la Natività sono il compimento delle profezie, l'incarnazione e la Trinità che si manifesta.
E di che epoca è? Scusa,
questo è probabilmente del 325-330, è diciamo legato al tempo del Concilio di Nicea.
Sì, direi una cosa importante, mi sembra che già in quell'epoca c'è una sinergia tra i quattro Vangeli.
Certo.
Abbiamo Giovanni, abbiamo Matteo, i Magi e poi altri temi comuni messi insieme.
Perché i Magi l'abbiamo solo in un Vangelo, chiaramente è correttissimo quello che tu dici, no?
L'assimilazione, diciamo, sinottica, un po' improprio, ma comunque tutti e quattro Vangeli compresenti.
Già sapete, Tiziano fece la concordanza dei Vangeli, cioè un problema che si pose da subito, come far concordare le diverse versioni dei Vangeli. Avanziamo un po'. E qui vedete quello che aveva un po'... Sì?
Sotto l'albero. Perché questo qua è Daniele, di sicuro, perché ci sono i leoni.
Certo.
Quello lì può essere Giona?
No, secondo me quello lì è Giobbe, seduto... Cioè, di solito Giobbe in queste cose è rappresentato come l'uomo come tipo di Cristo, che so, seduto su un letamaio, e potrebbero essere gli amici intorno a Giobbe, ma non sono sicuro. Vediamo... Daniele nella fossa dei leoni con Abacuc... Catechesi di Pietro e i carcerieri battezzati, guarigione del cieconato.
Guarigione del cieconato è questo.
E allora dice catechesi di Pietro ai battezzati, ai carcerieri.
Quale di questo? Sì, sì.
Ma non capisco perché.
E i due carcerieri e lui che spieta, seduto. Magari è... anche il discorso del maestro che
sì,
si
chiede. Potrebbe essere, sì, certo. Okay. Però sinceramente non sono competente per dirvi questo.
Bene.
Il ha concesso una mezz'oretta, perché io se poi sono impegnato.
Dobbiamo scappare allora, va benissimo. Chiedo scusa. Qui vedete in questa parte semplicemente i sarcofagi chiamati a fregio continuo, cioè le scene sono messe uno dopo l'altro. Vedete qui per esempio Adamo ed Eva, la guarigione del cieco nato, le cane, eccetera, tutto attaccato uno all'altro, il lettuccio del paralitico, il gallo, cioè sono scene messe in sequenza e qui avete un abbozzo di un sarcofago in fase di preparazione, cioè questo era in fase di lavorazione, viene pian piano sbozzato finché si arriva alla parte finale. Questo è un sarcofago precedente a Costantino, viene datato dagli archeologi intorno all'anno 250-275, quindi siamo un'espressione di fede cristiana precedente a Costantino, di circa 50 anni, 60 anni. Come vedete il livello di questo sarcofago è molto superiore a quelli precedenti, cioè è molto più definito. No? È probabilmente il sarcofago di una coppia, questo è il marito e questa è la moglie. Si parlano, o meglio, lui parla a lei leggendo e lei dall'altra parte lo ascolta, cioè è un dialogo fra due sposi, probabilmente nella stessa tomba erano messi il marito e la moglie, e in mezzo ai due che si parlano noi abbiamo queste due raffigurazioni che esistevano già nel mondo pagano, ma che vengono probabilmente insieme, danno proprio la sicurezza che questo sarcofago è cristiano. Abbiamo il buon pastore, che è una figura di un salvatore che porta le sue pecore verso la salvezza. E c'è una, Mazzoleni dice che il buon pastore potrebbe essere definito come l'immagine del salvatore, quello che la teologia dice, Cristo è salvatore. Come lo rappresenta la Chiesa primitiva? Lo rappresenta come colui che porta le pecore, anche quelle ferite, al pascolo della salvezza. Cos'è la salvezza? Essere portati alla vita. Cristo ci porta alla vita. E questo emblema già esisteva nel mondo pagano, esisterà dopo, per esempio Pablo Picasso ha fatto una famosa scultura sulla pace e il cordero, cioè è il portatore di agnelli che li porta alla salvezza, no? La risposta alla salvezza è l'orante, è la donna che prega, è il gesto della preghiera eucaristica, è il gesto di levare le mani al cielo, la colletta e così via, è la persona che è fatto rapporto con Dio, cioè le mani alzate dicono la relazione con Dio. Come sapete, fra l'altro, questo è molto importante, le norme liturgiche, a me piace sottolineare, vietano di prendersi per mano al Padre Nostro, perché c'è già lo scambio della pace, è una banalizzazione dire diatevi la mano e poi dopo, perché ce la dai dopo. Quello che serve nel Padre Nostro è levare le mani al cielo, cioè quello che il prete può fare, la conferenza episcopale dà il permesso, è di chiedere alle persone di alzare le mani al cielo, perché quello è il momento dove tutto il popolo di Dio si riconosce come figlio dell'unico Padre e quindi fratello che può scambiare il segno della pace, no? Sono due simboli che indicano in maniera sintetica la fede cristiana del tempo. E qui avete uno famosissimo, anche questo precedente a Costantino, e questo è di fattura di nuovo meno di qualità, siamo nell'anno 280-300, quindi siamo probabilmente 20 anni prima di Costantino, e viene chiamato il sarcofago di Giona, perché per rappresentare la vita eterna della persona morta che era sepolta dentro, viene scelto il ciclo di Giona. Vedete che Giona viene buttato giù dalla nave, viene inghiottito dalla balena, che era pesata come un drago, e il drago dall'altra parte lo risputa fuori. Qui è importante Giona in quanto tipo della risurrezione, cioè non è importante che Giona viene mandato a salvare le persone, è importante che lui muore e risorge. È il segno di Giona, no? E Giona è anche messo qui sotto il kikkaion, sotto il riscino, no? Cioè è rappresentato anche qui come colui che dorme e in realtà trova la salvezza, no? E insieme abbiamo dei simboli di vita, il pescatore che pesca i pesci, sarete pescatori di uomini, abbiamo gli uccelli che vanno a bere, abbiamo l'acqua, le anfore che vengono prese, la resurrezione di Lazzaro, Lazzaro è questo piccolo rispetto a Cristo e alle donne che sono con lui, e abbiamo un ciclo della cattura di Pietro,
questo sembra il rugby, cioè placcano Pietro, lo prendono, Pietro viene messo dentro il carcere, ma nel carcere fa uscire l'acqua dalla roccia e battezza i carcerieri, secondo la tradizione del carcere mamertino. Quindi sono tutti segni che dicono la persona qui è battezzata, la persona qui ha l'acqua della vita, è risorta, è come Giona, appartiene a Cristo, e qui vedete di nuovo il tema del pastore, cioè la realtà della salvezza. Questa è l'immagine famosa del buon pastore che abbiamo visto già altre volte, probabilmente era in realtà dalla lavorazione dietro, è stata poi risistemata in età barocca eccetera, era probabilmente attaccato a un sarcofago, cioè non era una statua circolare, era un sarcofago probabilmente con tre buoni pastori davanti o comunque con uno centrale e altre immagini. Ed è appunto la rappresentazione della salvezza, ed è interessante che il Cristo viene visto come Apollo, cioè il cristianesimo antico non rifiuta la cultura precedente, non è il Cristo con la barba che noi siamo abituati a vedere, ma è il Cristo apollineo, per cui è come se la Chiesa dicesse cercavate Apollo, cercavate la bellezza, cercavate il Dio della luce, questa luce, questo Dio che voi cercavate si è rivelato in Cristo, cioè come per l'Antico Testamento si cerca la prefigurazione che si compie in Cristo, così i padri della Chiesa cominciano a guardare alla cultura pagana come un luogo dove Dio avrebbe potuto dare, dirà poi Giustino, aveva già detto Giustino, i logoi spermaticoi, cioè Dio col suo logos ha messo lo sperma del logos, cioè non il logos completo, ma il logos in chiave embrionale lo ha messo dentro Apollo, e allora Apollo lo si può riprendere e farlo immagine di Cristo.